Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Sintonizzate e sintonizzati sul 105-250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Questa, come tutti i giovedì, è Bastione di Orione, trasmissione dedicata alle questioni internazionali. 20:02 per questo 4 di maggio 2023. Allora, oggi cominceremo andando in Tunisia con Arianna Poletti, che stiamo contattando, sì, perché appunto la situazione in Tunisia è sempre più complessa, anche dopo gli arresti a metà aprile del leader di Ennahda Ghannouchi e dopo il rifiuto da parte di Saied delle condizioni per il finanziamento. Si parla di 2 miliardi di dollari del Fondo Monetario Internazionale, quindi una situazione piuttosto complicata, anche se poi Saied ha ricevuto in maniera abbastanza inconsueta l'appoggio del più grande sindacato, l'UGTT, che insomma ha condiviso i dubbi di Saied sulle condizionalità poste dagli organismi internazionali per il prestito. Allora, ciao Adriano.
Che buonasera, okay, eccoci qua.
Ce l'hai il...
In questa perfetto. Puntata africana.
Che... Puntata abbastanza africana.
Sì, abbastanza, sì. Totalmente africana.
Perché poi dopo parleremo
andiamo
di
Mayotte.
Di Mayotte, che comunque sta fra il Madagascar e il Mozambico, quindi siamo là.
E siamo sempre in ambito che c'entra con la Francia, in
sì,
qualche modo.
In qualche modo, sì.
In qualche modo c'entra con la Francia. Con Arianna ci eravamo sentiti all'incirca più o meno 2 mesi fa, anzi forse giusti è successo praticamente di tutto in questi 2 mesi in Tunisia. Quello che a me un po' turba è il fatto che nonostante Saied abbia fatto di tutto, da giri repressivi, incarcerato giornalisti, anche il leader di Ennahda, come dicevi prima, eppure continua ad avere un seguito che la maggioranza dei tunisini sarebbe anche disposta a rieleggere.
Ammesso che si voterà.
Che tanto è inutile, c'è già il sondaggio. Perché, chiedo ad Arianna, che forse ne capisce di più di me.
Allora, intanto buonasera a tutti e a tutte, grazie mille. È una domanda sicuramente difficile che si pongono in tanti, e che secondo me implica l'urgenza di cambiare un po' anche le griglie di lettura con le quali noi analizziamo solo la Tunisia, ma insomma in generale direi i paesi del sud globale, perché secondo me è proprio interessante, al di là del definire o meno l'autocrazia di Saied una dittatura, di opporla a una precedente democrazia, incasellando diciamo questa situazione in termini che noi ci sono più vicini, è interessante interrogare effettivamente il consenso che Saied dà e che per molti tunisini è una forma di politica più vicina, più democratica tra virgolette, anche se ovviamente non lo è, perché tutte le riforme che ci sono state di accentramento dei poteri insomma lo raccontano a sufficienza, e anche tutti gli arresti più dell'ultimo mese ancora di più, ma in qualche modo più vicina alle loro aspettative, perché quello che c'è stato prima, dal 2011 alle elezioni di Saied nel 2019, è stato un periodo che viene giudicato un periodo di corruzione, un periodo nel quale i partiti sono stati usati da un'elite economica che si è rapportata negli anni e che prima era costituita solo dalla famiglia di Ben Ali e dei Trabelsi, la moglie di Ben Ali, e che poi si è solo diciamo espansa ed è andata e la rappresenta oggi, ecco, un gruppo solido di famiglie che tutti i tunisini e le tunisine conoscono, sono 5-6 cognomi, e ecco, quell'elite che si è spartita un po' la torta dell'economia tunisina è riuscita a, ad avere un appoggio politico che i tunisini associano al Parlamento, e questo ha fatto sì che il Parlamento fosse un'istituzione da abolire in qualche modo, da sconsacrare, e che un potere diretto sia oggi ancora più accettato di un potere più decentrato, più rappresentativo a livello proprio di organizzazione delle istituzioni. E questo fa sì effettivamente che Fayyad abbia ancora questo grande appoggio, perché lui si legittima dicendo che è in corso una grande operazione un po' stile Mani Pulite di anticorruzione, anche se in realtà l'abbiamo visto a finire in carcere sono tantissimi leader dell'opposizione. Che si sia d'accordo o meno con loro, insomma, si sta finendo in carcere per delle idee politiche opposte a quelle del presidente, stanno finendo in carcere giornalisti, opinionisti, blogger, direttori dei media, avvocati, leggevo poco fa dell'arresto di un noto avvocato, e quindi ecco, questo però non è stato sufficiente, non è sufficiente per buona parte della popolazione che vive appunto questa forte crisi sociale e chiede risposte dal 2011 e non le mai ottenute, per condannare Kais Saied, ma c'è ancora chi ripone in lui una speranza. Nonostante questo va detto, sicuramente la percentuale è un po' scesa, è comunque diminuita, c'è chi si sta rendendo conto della direzione che ha preso il paese, ecco.
L'utilizzo che si è fatto fino adesso di un apparato giuridico che è sostanzialmente repressivo, come l'utilizzo dell'articolo 54 che ha consentito praticamente di mandare in galera anche, diciamo, da, appunto, come dicevi, blogger o il direttore di Mosaic FM, per esempio, e anche il clima, c'è stato questo caso, insomma, un po' sintomatico di questo libro che al salone, chiamiamolo il salone del libro di Tunisi, insomma, è stato sequestrato, poi c'è stato un passo indietro, si è creato un clima di vendetta nei confronti della vecchia classe politica, senza ombra di dubbio, ma anche una divisione molto forte, mi sembra di capire, all'interno della società, considerando anche le dichiarazioni che aveva fatto Saied a proposito dei migranti subsahariani. Quindi sta dividendo molto la società tunisina.
Ricordo un attimo quello che è accaduto alla Fiera del Libro, perché secondo me è interessante anche per spiegare come pian piano, diciamo, la repressione sta avanzando e si sta ampliando, passando dai leader politici, quindi a, diciamo, le figure, i nomi della politica tunisina, a proprio ormai la società civile e il mondo anche della cultura. Durante la Fiera del Libro di Tunisi, che è un evento abbastanza conosciuto e importante in Nord Africa, un noto editore, che tra l'altro è in librerie in giro per Tunisi, ha esposto un libro critico di satira, critico nei confronti del presidente, e è stato ritirato questo libro e il suo stand è stato chiuso. E quindi i suoi vicini hanno deciso di protestare e di, insomma, lasciare momentaneamente il salone del libro. Qualche giorno dopo il presidente, diciamo, recato nella libreria di riferimento di questo editore, comprando il libro che, insomma, era stato al centro della polemica, dicendo che non c'era stato alcun tipo di problema da parte nessuno della polizia nei confronti di questo editore, ma che i media stranieri hanno tirato fuori questa notizia per indebolire lo Stato-nazione tunisino. E questo secondo me racconta bene anche quello che dicevi dopo, cioè il fatto che c'è una spaccatura all'interno della società tunisina, e quella, la spaccatura che si sta creando dando seguito a questa narrazione appunto molto nazionalista, sovranista, è proprio quella tra chi sostiene appunto la patria Tunisia e chi invece no, e chi invece si oppone in qualche modo al progetto di questa grande nazione che è la Tunisia. E questo l'ha ripetuto anche Kais Saied varie volte, l'ultima tra l'altro sulla tomba di Habib Bourguiba, che è il primo presidente postcoloniale del paese, quindi con una serie di appunto simboli e riferimenti ben chiari. E quello che è successo poi a febbraio è che il presidente ha accusato proprio la comunità subsahariana di star sostituendo la popolazione tunisina, di sostituzione etnica. Ovviamente citando tra l'altro cifre assolutamente gonfiate e non verificabili. Ovviamente appunto questo non è vero, ma nemmeno va ribadito, però è una dichiarazione che va in quella direzione lì, e c'è nella direzione di voler riaffermare la forza di un paese minacciato, secondo la visione di Kaysaide, da potenze estere che vogliono infiltrarsi nell'organizzazione dello Stato, che diventano i subsahariani quando c'è bisogno di appunto chiedere soldi all'Europa in cambio del controllo delle frontiere, diventano i media stranieri che vogliono far cadere la presidenta, diventa la Turchia quando sostiene i partiti di ispirazione islamica, ed ecco, variano sempre e secondo me ricalcano un po' il modello algerino, perché l'Algeria fa questo uso propagandistico della minaccia esterna da tanti anni, e ecco, con anche gli ultimi eventi in Tunisia, il sostegno chiaro che l'Algeria sta dando alla Tunisia, secondo me questo discorso ricalca molto il discorso algerino.
Sono particolarmente d'accordo con quello che dicevi a proposito di quali sono i meccanismi che messi in atto per rinfocolare quello che è il nazionalismo. Questo però mi sembra che riconduca il discorso di quello che dicevo prima, cioè che, o meglio la tua risposta, cioè che noi non siamo in grado di percepire realmente quali sono i riferimenti del sud del mondo per riuscire a definire un sistema intollerabile. Però tutti questi meccanismi che hai numerato adesso sono esattamente quelli di Putin, di Erdogan, dicevi dell'Algeria, cioè di sistemi, tra l'altro con la Meloni si è trovato benissimo, Said, quindi tra loro si capiscono molto bene. Cioè, mi sembra che sia la Tunisia in particolare, di tutta l'area, ma forse anche di tutto il Mediterraneo, è abbastanza emblematico, perché già nel 2011 è stata la prima a insorgere. Sembra quasi un modello di come si crea il sovranismo laddove non ci sarebbero gli elementi, mentre invece si possono ritrovare nella cultura stessa del paese, cercando di rinfocolare esattamente quegli aspetti che sono più sensibili per la popolazione che si lascia accompagnare verso un nazionalismo estremo.
Sì, questo è vero, anche il fatto che la Tunisia sia un laboratorio politico è qualcosa che è stato detto più volte, e secondo me è il caso anche questa volta, perché sicuramente appunto quello che si sta osservando è proprio un nuovo modello di sovranismo, però anche molto legato al contesto locale e al contesto storico del paese, per cui appunto ci sono questi costanti riferimenti al passato, a Bourguiba, al primo presidente del periodo dopo l'indipendenza tunisino, e anche alle sue politiche, perché comunque c'era all'epoca una politica anche aperta rispetto alla Francia, l'ex potenza coloniale, sulle questioni legate all'Islam e appunto molto, che si opponeva molto ai dettami diciamo più religiosi. E oggi quello che sta facendo Said è esattamente questo, cioè scagliarsi contro Ennahda, contro l'Islam politico, che in realtà, ecco, questo poi se lo si guarda più a livello, se lo si osserva più a livello regionale, ricalca un po' quello che è successo in Egitto, con tutte le dovute differenze, sì. Perché si parla ovviamente di una dittatura militare, esatto, con tutto un altro tipo di percorso dal 2011 in poi. Però si è arrivati a fare la lotta al terrorismo interno, proprio andando contro la fratellanza musulmana. Io penso anche appunto all'Algeria, perché l'Algeria in realtà ha
alla vicenda del FIS.
La
la vicenda del FIS che negli anni 90. Le elezioni in
assolutamente
Algeria.
Assolutamente sì sì sì, e poi comunque anche questo costante voler ricalcare l'identità nazionale proprio basandosi su la guerra per l'indipendenza e sulla forza che i militari, no, hanno avuto nel liberare la patria, fatiche oggi questo ancora a livello interno giustifichi un dominio della classe politica ed economica militare anche in Algeria. E secondo me, sempre appunto per ampliare un po' lo sguardo, penso che il discorso di opposizione rispetto a eventuali influenze estere europee o insomma francesi, perché si fa sempre molto riferimento alla Francia, sia qualcosa che si sta osservando anche in Africa occidentale, perché lo abbiamo visto in Senegal recentemente e in tanti altri paesi, in Mali, in tutta una serie di paesi dove appunto colpi di Stato sono stati legittimati sulla base dello voler sconfiggere una potenza, diciamo, coloniale ancora molto presente, influente nel contesto politico del paese. Quindi secondo me sì, modello, insomma, laboratorio politico, ma anche come dire, sulla scia di tutta una serie di contesti che secondo me vanno più o meno nella stessa direzione, magari con, ecco, nemici diversi, però in quella direzione lì. E questo secondo me anche proprio come risposta a tante politiche europee non sempre coerenti e non sempre efficaci nel paese, che hanno reso anche l'intervento dei paesi nord del Mediterraneo poco credibile da parte delle popolazioni, della società civile dei paesi che lo hanno ricevuto. In Tunisia questo è chiarissimo, perché sono piovuti fondi dal 2011 ad oggi sul paese e i tunisini e le tunisine, cittadini normali, si chiedono: ma dove sono questi soldi? E ovviamente appunto le storture dello Stato hanno fatto sì che venissero insomma ridirezionati verso chi poteva accumularli e arricchirsi con questi fondi, e invece appunto non venissero mai redistribuiti. Ed è ovvio che anche per questo, secondo me, questo tipo di discorso politico trova ascolto in questi contesti.
C'è anche un sovranismo economico che un po' si è dimostrato nel rifiuto del fondo, infatti, perché da una parte Sayed ha rifiutato le condizionalità del fondo monetario, anche perché queste prevedevano il taglio dei sussidi sui prezzi di alcuni beni fondamentali, fra cui anche la benzina. Questo chiaramente avrebbe provocato un ulteriore malcontento sociale. Poi però lui si è orientato verso, per esempio, la ripresa dello sfruttamento dei fosfati, perché la Tunisia ha tanti fosfati, soprattutto a Gafsa, che peraltro è una zona abbastanza depressa, dove sostanzialmente la produzione si è dimezzata, anche perché ci sono stati dei casi eclatanti, non so, hanno acquistato dei treni per trasportare il fosfato che non andavano bene per i binari che c'erano, insomma, corruzione. E lui ha detto: questo è il nostro oro, noi con questo nostro oro possiamo evitare di chiedere i soldi in prestito. Sostanzialmente questo è il discorso che ha fatto. È una sorta di sovranismo economico per certi versi.
Allora, io non sono dell'idea di demonizzare per forza, allora, qui ovviamente se parliamo di discorsi politici e del discorso di Kais Saied è un conto, però ci sono tutta una serie di movimenti anche della società civile interni alla Tunisia che da anni chiedono una maggiore sovranità alimentare, o sovranità intesa come poter disporre delle proprie ricchezze e poter far sì che il valore di quelle ricchezze resti nel paese, non sia non si produca sempre solo per l'esportazione. Però è ovvio che il discorso di Kais Saied in questo senso è sovranista, perché se da un lato effettivamente lui rifiuta i cosiddetti aiuti, i prestiti del Fondo Finanziario Internazionale, che però appunto si accompagnano sempre a una serie di riforme anche molto impopolari, perché il fondo comunque chiedeva intanto un taglio dei sussidi pubblici ai beni di prima necessità che hanno ancora un prezzo fisso, come appunto molti generi alimentari come pane, semola, farina, poi un taglio ovviamente al numero dei funzionari pubblici e una privatizzazione delle compagnie statali indebitate, delle imprese statali indebitate. Quindi sono comunque riforme che sono molto impopolari per un presidente, specialmente che ha accentrato il potere su di sé e che quindi diventa subito il volto e il colpevole di riforme che hanno un costo sociale, economico notevole. Quindi è anche comprensibile questo rifiuto, però il punto è che, come anche tanti esperti tunisini dicono da anni, rifiutare il Fondo Monetario, i prestiti del Fondo Monetario Internazionale oggi, dopo decenni di dipendenza dalle istituzioni finanziarie internazionali, implica avere un piano di riforme alternative credibile e anche in qualche modo nuovo, perché non è stato fatto prima, quindi innovativo e capace di e sostenibile, ecco, da parte dell'economia del paese e della popolazione, cosa che invece questo piano proposto da Saied non è, perché comunque i fosfati ci sono nel paese, ma la produzione è bloccata da tempo, anche proprio perché ci sono tantissime proteste nel sud, che tra l'altro vengono raccontate pochissimo, di chi chiede di poter avere un posto ancora oggi in miniera, ma i fosfati sono sempre meno e sì, tra l'altro appunto la produzione resta bloccata per vari casi di corruzione come quello che raccontavi prima, e la Tunisia appunto qualche anno fa era il quinto produttore mondiale di questa risorsa, oggi è il dodicesimo, tredicesimo se non sbaglio, per cui è insomma sceso anche nella classifica mondiale tra i produttori di riferimento dei fosfati, che poi hanno anche un costo appunto non solo sociale ma anche ambientale altissimo, perché vengono poi raffinati sempre nelle città del sud tunisino, che sono proprio le città da cui si parte, dalle quali si scappa, in particolar modo penso a Gabet, inquinando l'ambiente, l'aria, i territori in maniera veramente incalcolabile, perché non esistono tra l'altro dati a riguardo. Quindi ecco, fondare la propria alternativa di economia sull'estrazione e l'estrattivismo di una risorsa tra l'altro esauribile, secondo me non è molto lungimirante, ecco.
La scorsa settimana nella nostra rubrica di dedollarizzazione avevamo trovato alcuni nostri interlocutori che parlavano della possibilità di creare sistemi differenti, con valute differenti di riferimento, ovviamente quella cinese ma anche altre. E non potrebbe Said pensare di poter uscire dall'abbraccio del Fondo Monetario Internazionale, dal riferimento esclusivamente europeo, con il saccheggio anche delle risorse che significa, appoggiandosi ad altro? D'altra parte si sta ampliando un po' la Lega Araba e si è anche parlato di far rientrare la Siria, la Tunisia, tutti i paesi all'interno di questa grossa componente che l'Arabia Saudita sta cercando di mettere in piedi. Ecco, potrebbe essere un calcolo quello di Said di appoggiarsi ai fratelli arabi e eventualmente anche a un altro sistema monetario internazionale di riferimento che al di fuori di quello di Bretton Woods?
Allora, sì, sicuramente. Io distinguerei le due cose, nel senso che fa riferimento a un altro modello monetario, come dicevi, secondo me è un tipo di percorso che appunto che per il quale ci vuole molto coraggio a livello di scelte politiche e anche molta capacità di analisi della situazione del paese, che purtroppo mi sembra che oggi non ci sia. Ci sono però a livello di società civile, degli osservatori, delle associazioni che stanno lavorando da anni, già dal 2011, su un possibile audit del debito, su la possibilità di chiedere appunto che una parte del debito pubblico estero contratta sotto le dittature che sono state rinnegate, diciamo, col 2011, venga abolita. E far sì che la Tunisia non si ritrovi come oggi sull'orlo di una bancarotta. E tra l'altro il fatto che appunto il dinaro tunisino si stia svalutando e oscilli continuamente rispetto alle valute estere di riferimento fa sì che questo debito pubblico estero aumenti anche solo in funzione della diminuzione del valore del cambio, quindi il debito stesso oscilla moltissimo anche solo in funzione di questo, anche senza che venga creato un nuovo debito, ecco. Dall'altra parte la soluzione della Lega Araba cioè è una possibile soluzione. Io non so quanto possa rappresentare una soluzione alternativa, perché comunque l'Arabia Saudita, diciamo che come modello di riferimento sicuramente non ha le istituzioni finanziarie internazionali, però ha comunque un'idea di economia capitalista che si fonda su appunto la stessa idea di estrattivismo e di anche influenza politica nei paesi che vengono tra virgolette aiutati dal Golfo, che ha la possibilità per ora di farlo possedendo il petrolio e quindi la valuta estera necessaria per pesare, ecco. E questo si è visto secondo me già nel 2011, perché per esempio quando sono intervenuti gli Emirati a sostegno di tutta una serie di paesi, il prezzo politico è stato insomma pagato dalla società e dalla società civile, perché ci si è mossi verso regimi comunque repressivi, e questo è quello che per esempio è accaduto anche in Algeria, ecco. Non è per forza garanzia di un stato democratico il far riferimento ad aiuti magari bilaterali o comunque multilaterali slegati dai fondi finanziari internazionali e legati piuttosto ad aree geografiche, secondo me. Quindi è un momento interessante, perché bisogna capire come se ne uscirà e se ci sarà la capacità appunto politica di trovare un'alternativa credibile che poi possa anche essere applicata altrove, e se invece non si finirà per dichiarare bancarotta, perché questa è anche poi l'altra opzione.
C'è una possibilità reale di default della Tunisia rispetto al debito, ma c'è stata anche una dichiarazione in qualche maniera di insperato sostegno da parte del sindacato rispetto alla posizione di Saied riguardo il fondo, se non sbaglio.
Sì, nel senso che il sindacato, l'UGTT, da tempo si oppone a questi eventuali fondi in arrivo dal Fondo Monetario Internazionale, proprio perché il prezzo da pagare sarebbe assolutamente alto, sì, da un punto di vista sociale, e quindi ovviamente loro, rappresentando i lavoratori, buona parte dei lavoratori del paese, è chiaro che non appena Saied ha detto no, ci opponiamo, si sono un attimo riallineati con la voce del presidente, mentre fino a qualche mese fa c'era proprio una direzione, era stata presa una direzione diversa dall'UGTT, erano molto insomma c'era uno scontro proprio aperto tra le linee del governo e quelle dell'UGTT, invece adesso sembrano comunque ritrovarsi d'accordo. Nonostante continuino a venire pubblicati articoli con fonti non ben precisate molto spesso, che dicono che i negoziati col Fondo Monetario in qualche modo devono procedere o stanno procedendo, e questa è un po' anche il problema in questo momento, cioè che non c'è trasparenza da parte né della presidenza né del governo tunisino, anche perché va detto che i negoziati con l'FMI erano appunto attuali fino a 2-3 mesi fa, erano stati portati avanti proprio dall'attuale governo di Kais Saied, e quindi questa presa di posizione del presidente è andata anche contro il suo stesso governo, quindi anche lì è da capire se c'è una visione politica d'insieme oppure no.
E c'è anche l'altro aspetto che è correlato alla questione dei migranti, anzi di oggi la notizia che Nigeria e Tunisia sarebbero porti sicuri secondo il Viminale, e quindi appunto c'è questa esportazione di migranti o tentativo da parte degli italiani di collocare, di delocalizzare i lager in Tunisia. Questo potrebbe essere un altro invece degli aspetti che possono far pensare a Saied di ottenere un qualche sostegno da parte almeno del sud dell'Europa.
Ma è già così, nel senso che ora in Tunisia non penso che si possa parlare di lager paragonando i centri di detenzione tunisini, che comunque ci sono e dove le condizioni non sono delle più rose sicuramente, ma non penso siano paragonabili a quelli libici ovviamente. Però con tutto quello che è successo dal 21 febbraio in poi, cioè da quando appunto Saied ha pronunciato questo discorso molto duro contro la comunità subsahariana, va un po' in questa direzione, nel senso che in molti si sono ritrovati, molti migranti, potenziali migranti di origine subsahariana si sono ritrovati in situazioni ben più precarie rispetto a quelle di qualche mese fa, quindi spesso senza lavoro, senza alloggio, e molti sono partiti, hanno tentato di imbarcarsi, e infatti questo lo si vede quando si vanno a vedere i dati, perché nonostante io non sia una fan dei dati sui flussi migratori, perché appunto trovo che siano sempre molto, raccontino poco e provochino reazioni di pancia appunto dicendo poco dei contesti di partenza, però paragonare il primo trimestre dell'anno scorso col primo trimestre di quest'anno, ecco, l'aumento è evidente, si parla di 2.000 partenze l'anno scorso e più di 20.000 quest'anno, quindi è chiaro che l'aumento c'è. Le nazionalità di sbarco sono le prime nazionalità di sbarco sono Costa d'Avorio e Guinea, quindi non stiamo parlando di tunisini, stiamo parlando di subsahariani che partono dalla Tunisia. In cambio di un maggiore controllo del problema migratorio, che però ecco è anche, non dico stato provocato, però un po' sì, perché comunque questo discorso ha avuto delle conseguenze notevoli sulla comunità, che ha spinto anche molta gente ad accelerare il proprio progetto migratorio, ha fatto sì che l'Italia fosse subito pronta a intervenire con nuovi fondi alla Tunisia. Tra l'altro c'è un comunicato di mi pare ieri che addirittura dice che l'Italia è in prima linea nel sostegno alle autorità tunisine nel contrasto dell'azione criminale dei trafficanti di esseri umani, quindi cioè si ricalca anche un po' il discorso di Kais Saied, che però è estremamente problematico ed è stato tra l'altro condannato non solo da noi giornalisti, ci mancherebbe, ma anche da addirittura dall'Unione Europea, dalle Nazioni Unite, quindi insomma ci sono stati anche comunicati di peso che hanno chiesto di moderare i termini, di stabilire una situazione perlomeno di facciata, ecco, degna e non così apertamente discriminatoria nei confronti dei subsahariani, ma l'Italia ricalca un po' quel discorso di Saied e addirittura parla di trafficanti e criminalizza chi sta partendo. E in cambio, leggevo oggi, è stato disposto un nuovo stanziamento di 10 milioni di euro che si vanno a sommare a tutti quelli precedenti, che abbiamo calcolato con un collega dal 2011 ad oggi sono 59 milioni di euro che noi solo come Italia abbiamo dato, togliendo la parte di cooperazione estera, quindi togliendo poi tutta l'altra parte di finanziamenti a progetti o anche al controllo della migrazione, ma indirettamente noi abbiamo dato direttamente al Ministero dell'Interno tunisino per operazioni di controllo delle frontiere, e su questo l'Italia fa da apripista all'Europa e quello che accade ora in Tunisia è ricalca un po' quello che è accaduto in Libia, anche lì sempre con contesti diversi, però è sempre un'operazione di esternalizzazione delle frontiere, cioè di delegare e provare che i paesi a sud del Mediterraneo hanno i mezzi per bloccare le partenze, e se non li hanno, se dicono di non averli, come è il caso adesso della Tunisia, fornire loro sufficienti equipaggiamenti e sufficienti fondi per poter dire di averli e per poter delegare il controllo delle partenze ai paesi a sud. E questo è già successo in Libia e ha fatto sì che si parta di più oggi dalla Tunisia, anche perché è più difficile partire dalla Libia, e in tanti ci hanno provato, sono stati rimandati indietro talmente tante volte nei lager libici che poi hanno varcato la frontiera con la Tunisia.
Sì, senza preoccuparsi poi a chi si danno questi soldi per fare l'outsourcing delle frontiere. Mi viene in mente l'esempio del Sudan, dove MT è stato coccolato proprio con questo scopo anche dagli italiani. Quindi insomma non è un problema sapere dove vanno a finire questi soldi per l'esternalizzazione delle frontiere.
Coccolato è anche la cooperazione, certo, militare con forniture e addestramento.
Sì, vale lo stesso discorso anche per la Tunisia, nel senso che il Ministero degli Interni ha un ruolo politico non indifferente, perché appunto la Tunisia non era una dittatura militare ma era una dittatura di polizia, e il Ministero dell'Interno è la sede del potere di polizia, all'interno del quale ci sono ancora i volti di chi tra l'altro è sotto accusa per i crimini commessi durante la dittatura e durante la rivoluzione, per il quale è stato avviato un processo di giustizia di transizione che però si è arenato e non si è mai concluso. Quindi queste sono insomma le mani che stringiamo. E poi c'è anche da dire che in un contesto come quello attuale di sempre maggiore repressione e aumento degli arresti, è chiaro che noi dal 2011 ad oggi in qualche modo abbiamo favorito questa cosa, perché se si vanno a vedere i bilanci dei vari ministeri, l'unico ministero in Tunisia che ha visto i propri fondi aumentare, il proprio budget aumentare, è stato quello dell'interno, perché tutti gli altri, quelli che dovevano insomma garantire misure di welfare, dalla sanità all'educazione, hanno visto il proprio budget crollare. E appunto è lo stesso discorso che si può fare oggi sul Sudan, e penso ancora non ne stiamo parlando, ma all'Egitto, perché oggi leggevo 50.000 persone varcano la frontiera con l'Egitto, ma in Egitto si è applicato lo stesso modello, e sappiamo bene a chi abbiamo dato questi finanziamenti, cioè ad Al-Sisi, ecco. Quindi oggi dall'Egitto si parte sempre meno e si viene anche espulsi in Egitto, come si viene espulsi dall'Italia in Tunisia. Qualsiasi cittadino tunisino in situazione di irregolarità in Italia può essere rimpatriato in virtù di un accordo insomma che è stato firmato nel 2011, e un accordo simile a quello che c'è tra Italia e Egitto, e che fa sì che oggi non ci si ponga minimamente il problema, per esempio rispetto anche solo ai sudanesi, neanche più agli egiziani.
Bene Arianna, il nostro tempo è finito perché dobbiamo andare a Mayotte, quindi insomma noi ti ringraziamo del tuo contributo, sempre molto puntuale e preciso, e ci risentiamo prossimamente, perché questa questione della Tunisia insomma la vogliamo seguire, perché insomma è importante.
Grazie
mille.
Grazie
a te. Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.